Cari amici, oggi la liturgia ci dà due spunti per riflettere. Io prendo il secondo, cioè il Vangelo. Non prendo la prima lettura, molto importante, ma non ci porterebbe lontano. Prendo solo il Vangelo. Vi dico francamente che a me queste parole fanno paura. Io non so se le avete ascoltate a cuor leggero. Io ho tremato. Amici, se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo. Se la mano ti scandalizza, tagliala. Se il piede ti scandalizza, taglialo. È un mondo di infermi, di malati. Amici, ma il mondo è così. È un mondo che dovrebbe essere senza occhi, senza mani e senza gambe. Tanto è la disonestà imperante, lo scandalo dilagante, la struttura portante fondata sull'ingiustizia, sull'oppressione, sulla dimenticanza di Dio. Ma questo mondo dove vuole andare? Ponga voi questa domanda. Voi siete contenti di questo mondo? Non credo, no? Che dite molto spesso? Signore, se ci metti le mani tu, non usciamo da questo tunnel. E stavolta non usciamo, amici. No, non si esce. Due sono le bombe che stanno per esplodere e che distruggono il mondo. Uno, la droga, partita perduta, che distrugge il corpo e il cervello dei nostri figli. E udite anche degli adulti. Ma voi vi fidate di un chirurgo che va in sala operatoria drogato? Troppi ce ne sono. Voi vi fidate di ingegneri che fanno i calcoli sotto la droga? E troppi ce ne sono. Non solo i giovani che si drogano, solo. Sono anche gli adulti professionisti. Io non mi fiderei. La droga. La seconda bomba che esplode è il gender, che ci toglierà la nostra identità umana. A Strasburgo hanno cercato di renderla obbligatoria in tutte le scuole. Se un giorno avrò, ma non c'è tempo qui, ai catechismi lo potremo fare. Vi voglio leggere come si applica nelle scuole danesi e tedesche questo. Amici, vi si drizzano i capelli, vi diventano bianchi subito, i vostri bambini svengono in classe. Cosa è successo in Germania? In Germania c'è una grossa protesta. Bambini che svengono in classe per questo insegnamento che li distrugge. Gli uomini e le donne di domani saranno uomini e donne, maschi e femmine? Secondo questa dottrina no. Che saremmo degli zombie. E quando l'uomo perde la sua identità e la donna la sua identità, la famiglia è distrutta. Amici, che ci rimane? Il diluvio universale. Eccolo, è vicino. È per forza. Se tu cogli e distruggi il nucleo centrale del mondo, la famiglia, amici, la famiglia. Ma che tesoro che abbiamo, mamma, papà e figli. Fra poco ci diranno e ci arresteranno se diremo papà, non si può dire più, mamma, non si può dire più. Amici, in alcune nazioni è proibito dire mamma e papà. Anche in Italia fra poco ci arriveremo. Noi arriviamo sempre ultimi, lo seguiamo là, questa, chissà, è un feticcio st'Europa, chissà, st'Europa, pulita questa Europa, l'abbiamo visto dove ci conduce. L'abbiamo visto e dove ci sta conducendo questa Europa anticristiana. Vi ricordate come tuonava contro l'Europa Giovanni Paolo II? Per 14 volte Papa Giovanni Paolo II ha gridato contro l'Europa atea e anticristiana, che rinnegava e rinnega tuttora le sue origini cristiane. L'Europa è cristiana, Se andate in calcio a un sasso, scappa la basilica. Se andate nei musei, tutto parla di cristianesimo. I vostri figli quando vanno in gita scolastica, gliene importa niente, vanno a divertirsi e basta. e a combinare pasticci. Avete sentito l'ultima notizia, no? Partite le vostre bambine tredicenni in 27 e sono tornate in 35. Sì, miracolo! 27 bambine tredicenni sono tornate in 35. E che è successo? Che ne sapete voi altri quel che è successo? Era una gita culturale. Bella, mi piace, culturale, istruttiva, amici. Dice il Vangelo di oggi: se la tua mano ti scandalizza, ti dà scandalo, tagliala. L'occhio cavalo, il piede taglialo. Mamma mia, è un mondo dei mutilati questo, Perché? La parola scandalo del Vangelo ha due significati. Uno, inciampo. Pum, inciampi, vai per terra e va fuori strada. Secondo, impedimento, cioè io ti impedisco come un muro di proseguire la tua strada. Ma l'uno e l'altro hanno pressappoco lo stesso significato. Lo scandalo. Vengono le vostre figlie a confessarsi: padre, sono due mesi che non vado alla messa. E come mai? Cioè, mi fa lavorare il sabato e la domenica, non c'ho mai tempo. Voi che direste a queste ragazze che lavorano nei nostri supermercati giorno e notte? Che dite? Adesso terremo i supermercati aperti anche la notte. Bene. Ma questo mondo strutturato nell'egoismo, nel male, nel denaro, nel profitto, ma può andare avanti? Dice la ragazza: se non lavoro mi licenziano, scelgo che mangio. Voi che rispondereste? Risposta difficile questa, no? Ancora, i vostri bambini non vengono alla messa. Cioè, il mio papà non crede. Possibile. La mamma non è credente. Va bene, peggio per lei. Mi dispiace. Ma tu hai diritto alla fede. Se il tuo papà e la tua mamma non credono, tu devi dire: sono cose vostre. Io ho diritto ad un'educazione globale, fisica, psichica, da uomo e da credente. Dice il papà e la mamma: io i figli non li battezzo, si battezzeranno da grandi. Ditemi, ma ci può essere una sciocchezza più grossa di questa? No, domanda voi, Ma questo figlio che vive in questa famiglia di cosiddetti non credenti, ma non subisce l'influsso della loro condotta? O vive in un ambiente asettico, in famiglia, in cui nessuno influisce sulla sua personalità? Come fa sto ragazzo che vede ogni giorno un comportamento totalmente opposto alle sue esigenze spirituali? Come fa a crescere? È chiaro che diventerà un anoressico della fede. È logico. Eppure il Signore, vedete, siccome Lui, il nostro capo, quante volte ho visto figli che si fanno preti, e ci abbiamo esempi anche concreti, da famiglie atee, o musulmane, o buddiste, o induiste. Amici, il Signore fa quel che gli pare. Non siamo noi i padroni dei nostri figli. Come i preti non sono i padroni delle coscienze. Noi siamo i servitori delle vostre anime. Poco prima una signora mi ha detto: il mio prete non mi manda le figlie a Santa Lucia. Beh, fammi telefonare a sto prete, ci vuoi parlare io. Io non mai vi proibisco di andare dove volete. Mai. Doni, voglio battezzare il figlio a Siracusa, a Santa Lucia. Vai! Perché mio nonno li si è battezzato. Ma vai! Io in nome della parrocchia dovrei impedire questo legame o interrompere questa tradizione. Ma siete matti? In nome di che io ho questo diritto? I preti non hanno il diritto. Dico, di alto prete che io ai supermercati vado dove mi trovo meglio, dove trovo la roba migliore. Così di alto prete, io vado là dove mi sento più nutrito nella fede. Normale. I vostri bambini più le scorciatoie per la cresima, no? Quanto è vero? Sbagliato. Non vi ho mai detto non ti faccio il documento del battesimo perché vai a fare la cresima a Pinco Pallino. Vai dove credi. Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Amici, ma ricordiamoci bene, se la tua mano ti scandalizza, tagliala. Tu genitore, se non dai a tuo figlio l'esempio, caro, è meglio che ti tagli le mani, i piedi e i cavi, gli occhi. Capito? Che grande responsabilità, perché dare scandalo vuol dire insegnare a fare il male. Avete visto quella bella foto, quel bel film in televisione? La mamma col bambino in braccio e il bambino piccolo che spacciava la droga. Bello. Chi va a pensare che una mamma con un bimbo piccolo spaccia la droga e un bimbo tra le mani è uno un collo? Chi va a pensare che il bambino di quel paesetto laggiù, che manco ve lo dico, prende gli uomini e li porta delle prostitute, ore, 8 anni, 10 anni, ma chi gliel'ha insegnato a sto figlio? Chi l'ha insegnato? Chi? E chi? Io no, manco voi penso. Qualcuno l'ha insegnato. Perché? Deve riportare la sera a 300 euro, se no lo bastonano. Amici, queste persone non solo dovrebbero cavarsi gli occhi, ma tagliare la testa. Lo dice Gesù, mettiti una macina da mulina al collo e sprofonda nel mare, scompari. Amici, oggi il nostro mondo è un mondo di scandalizzanti. Non solo, ma non sentite molto spesso in nome di questa libertà assoluta che si pretende, no? In nome della libertà di espressione, dell'arte, del realismo, i nostri bambini vedono le cose più brutte del mondo. In nome di che? Guai a parlare di correttezza. È censura, è bigottismo, è clericalismo. Amici, lasciamo stare queste sciocchezze, queste stupidaggini. Noi siamo tenuti a costruire un mondo di persone sane, persone rette, con le coscienze dritte, ma il mondo in cui viviamo non la pensa così. Che dice Luther King in quel famoso comandamento, no? Qual è l'undicesimo comandamento? Non ti far cogliere. Che vorrebbe dire? Non ti far sorprendere. Se rubi, ruba davvero. Gli italiani ci pensano bene a rubare. Sul serio, che maestri. Bello. Se tu sei disonesto, ma fallo sul serio. L'essenziale è non ti far cogliere con le mani nel sacco. Poi fa il furbo quanto te pare. Amici, questo vuol dire scandalizzare. Ma noi bambini, tutti noi, questo è un mondo di bestie, il nostro mondo. Vedete, ma dove si vuole andare a parare? Io ve lo chiedo tante volte. Ma questo mondo che si vuole costruire senza Dio, contro Dio, con l'arroganza di una scienza che in 3 secondi ci può distruggere con la bomba atomica, no? Con una tecnologia meravigliosa, viva la tecnologia. Ma guardate che né la scienza né la tecnologia hanno il potere di salvarci. È vero che la scienza e la tecnologia possono risolvere i problemi della fame, eppure un mondo di affamati, come mai? Se ne abbiamo la possibilità, perché non l'applichiamo? Vedete? C'è il cuore dell'uomo di qua, che è duro, è chiuso agli altri. C'è la possibilità di dare da mangiare a tutti, ma non è vogliono di fame, lo vedete? 1 milione di profughi in Europa, aspettatevi 5 milioni. Ma come mai? Ma lo capite perché? Ci stanno portando il conto, no? E ci portano il conto di quel che abbiamo fatto noi? Abbiamo scatenato le guerre. E questi scappano via per forza. Gli abbiamo dato le armi e questi scappano via. Mica si fanno ammazzare. Mi ha commosso quel papà di quel bambino annegato. E non solo quello, gli è morto. Gli è morto l'altro bambino e anche la moglie. Ho visto al telegiornale quando è ritornato a Kobane, città martoriata, tutti i giorni bombardata da tutti. Cosa ha detto quest'uomo? Ero venuto in Europa per dare una possibilità ai miei figli di vivere. Torno con 3 bare, moglie e 2 bimbi a Kobane, luogo di morte, ma vivrò al cimitero di questi miei cari, sotto le bombe. Amici, ma queste cose non vi dicono niente? Ma chi l'ha scatenata la guerra laggiù? Chi? Io? Voi? I grandi? Tutta sta gente, da dove viene? Cioè, vogliamo risolvere i problemi, ma risolviamo i problemi laddove nascono. È lì il problema. Saremo invasi. E sapete qual è il grosso pericolo? Fra 20 anni? Il cardinal Biffi, 20 anni fa, di Bologna, io c'ho il testo, l'ho riletto l'altra sera, quando diceva noi saremo invasi, con una emigrazione biblica, eccola, 20 anni fa non era pensabile, eppure lui da profeta lo disse. Ma noi, per conservare la nostra struttura e la nostra fede cristiana, siccome l'emigrazione ci sarà, cerchiamo di importare coloro che vivono la fede, che verranno dall'Oriente. Che è successo? Oggi arrivano, ma questa è discriminazione. No. Fra 20 anni perderemo la nostra identità cristiana. L'Europa non sarà più cristiana. Già non lo è più, Fra 20 anni addirittura non saremo tutti islamizzati. Amici, che conto ci portano questi? Il conto del nostro egoismo, della nostra insensatezza. Quante volte noi diciamo, ma perché sta gente non l'aiutiamo laggiù? Troppo tardi. Avremmo potuto farlo, non l'abbiamo fatto. L'Occidente godereccio se l'è infischiato dei poveri. Oggi ci portano il conto. Amici, questa pagina del Vangelo mi turba profondamente. Mi turba. Vi ricordate quando Gandhi, intervistato, disse: Mahatma, ma lei conosce il cristianesimo bene? Quante volte ho letto il Vangelo e quante volte ho tentato di farmi cristiano? Punto. Ma venendo in Europa ho conosciuto i cristiani. Non mi farò cristiano. Motivo di scandalo, vedete? Abbiamo impedito a Gandhi di farsi cristiano con la nostra scelleratezza e condotta non cristiana. Amici, anche noi potremmo essere di scandalo nelle nostre famiglie, noi genitori, noi educatori. Stiamo attenti alle nostre parole, ai nostri comportamenti con i nostri bambini. I nostri bambini sono come delle spugne, succhiano tutto, E poi magari, quando è il momento opportuno, ci ributtano fuori le parole, i comportamenti. Stiamo attenti a non turbare la loro crescita. Con le nostre parole, i nostri comportamenti. Educhiamoli bene questi nostri figli, con tanto amore e direi anche con rigore. Avete sentito l'ultima statistica nel campo della scuola? Io rimango sempre più allibito dell'Italia. Ma che Italia ci abbiamo oggi? 1 su 2 dei nostri ragazzi non raggiunge la sufficienza. Ma sono tutti imbecilli i nostri figli? Ma genitori, al mondo degli scemi avete messo al mondo? Degli scemi? Ma non ci posso credere, no. Non è possibile che gli italiani, i nostri bambini, sono i più scemi d'Europa. Non è possibile. Che succede allora? Ma come mai? Chiedetevelo come mai. Ci chiamano gli ugandesi dell'Europa. Io mi sentirei offeso. Ma io lo vedo anche con i vostri piccoli, Giorni fa, facendo la riunione alle mamme, le ho supplicati, fateli studiare. Questi bambini, anche adesso parlavo con dei genitori, non sono più capaci di ragionare. E per forza poi sono sovrani in matematica e in latino. Se non ragionano, è chiaro? Ma come mai? Non lo so come mai, io non lo so, sono tanti anni che ho smesso di fare scuola, ma certo io genitore mi impressionerei. Aiutiamoli questi figli, a crescere culturalmente, fisicamente, psichicamente, nella fede. Facciamo degli uomini veri, non degli zombie. Cristo ci chiederà conto del nostro operato. Tu sei stato riscando le tue figli? Tagliati le zampe, cavati gli occhi e levati le mani. Vai, meglio andare all'inferno. Parla della Genna, l'inferno. Che è la Genna? Se voi andate a Gerusalemme, oggi no, perché c'è la Gesenu ebraica, no? Ma allora la valle che d'ingresso a Gerusalemme si chiamava la valle della Genna, dove buttavano i rifiuti da bruciare, e siccome i rifiuti sono tutti i giorni, il fuoco era permanente, no? Gesù, guardando il fuoco permanente, lo portò come esempio dell'inferno, laddove il fuoco dura per sempre. Meglio per te andare all'inferno bruciato, chiaro, che non vivere nel mondo scandalizzante. Amici, oggi c'è la parola di Dio che è molto bella, riflettiamoci insieme. Signore, abbiamo letto nel versetto, la tua parola è verità, consacraci nella verità. La tua parola rende limpidi gli occhi e dolce il cuore. I tuoi giudizi sono saggi, più dolci del miele, di un miele stillante. Che cosa bella! Vedete la parola di Dio? Che sia la nostra luce, la nostra gioia, il nostro alimento quotidiano. Noi alle volte diciamo, ma da questo mondo chi si può salvare? Questa parola che Manzoni diceva atterra e suscita è quella che sradica per costruire. Signore, rientra in noi oggi in questa domenica che possiamo essere sradicati nel male e costruiti nella saggezza, nella bontà e nell'amore. Buona domenica.